81esima puntata di I Am Azones, seconda puntata per il fuoriciclo Voci di donne in quarantena. Anche quest'oggi dialogherò con tre diverse donne, tre diverse professioniste e della loro personale esperienza in questa quarantena e di come stanno facendo fronte ai problemi e alle restrizioni. Partiamo subito però con un pezzo musicale e poi iniziamo con la prima intervista. Eccomi con Alessandra, avvocata civilista e penalista di Torino, che si occupa di difendere e tutelare le donne. Ciao Alessandra, parlaci magari un pochino più nello specifico del tuo lavoro e di quello che appunto comporta.
Ciao a tutte e a tutti, come ha detto Giorgio sono Alessandra, un'avvocata che si occupa sia di diritto penale che di diritto civile. In particolar modo per quanto riguarda il diritto civile ci occupiamo nello studio di cui faccio parte della tutela della donna per quanto riguarda la separazione e l'eventuale divorzio o anche la regolazione dei rapporti con il proprio compagno nei casi in cui non siano sposati. E per quanto riguarda invece l'ambito penale ci occupiamo tendenzialmente della tutela della donna quando questa è vittima di maltrattamenti, di violenza in generale, di stalking e tutti i reati connessi appunto alla violenza nei confronti delle donne, collaborando con molti centri antiviolenza di Torino. E quindi il nostro lavoro appunto vede la tutela della donna a 360 gradi in tutti gli aspetti che la riguardano.
Certo. E in quale maniera si svolge proprio nella pratica concreta il tuo lavoro? E in quale maniera questi decreti di cui parleremo poi più nello specifico hanno rallentato e bloccato il tuo lavoro?
Allora, per quanto riguarda questo periodo che stiamo vivendo, ovviamente anche il lavoro degli studi legali, come avete potuto leggere all'interno dei decreti o sentito nei telegiornali, è stato fortemente limitato. All'inizio era consentito, quindi si poteva andare avanti con l'attività, Ad oggi, con l'ultimo decreto del Presidente della Giunta del Piemonte del 21 marzo, anche l'attività degli studi legali non è più permessa, se non appunto per i casi di necessità e urgenza. I processi sono stati tutti sospesi, i termini, ovvero le scadenze per il deposito degli atti, sono stati sospesi, a meno che non si tratti appunto delle eccezioni indicate nel decreto. Tra queste eccezioni non troviamo quelle di cui noi ci occupiamo nella maggior parte dei casi, quindi non troviamo i processi riguardanti le vittime di violenza. Vengono ricomprese tra le eccezioni i processi che riguardano i detenuti, quindi nel caso in cui l'uomo in questo caso sia stato arrestato, il suo procedimento può andare avanti, ma non è stata prevista nello specifico una richiesta da parte della persona offesa, che sia vittima di maltrattamento, di poter proseguire con il proprio processo. Troviamo tra le eccezioni anche i procedimenti riguardo i minori, quindi nell'ambito del civilistico, nel caso in cui, perché non l'ho detto prima, mi sono dimenticata, uno degli argomenti che trattiamo è nel caso in cui la donna sia madre e quindi sia intervenuto in qualche modo il Tribunale dei Minori a tutela dei bambini, in questo caso ci occupiamo anche della difesa davanti al Tribunale dei Minori. E tali procedimenti, almeno alcuni di questi, per fortuna possono andare avanti. Quindi questi decreti hanno, sia i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia il decreto legge, hanno appunto fortemente limitato la nostra attività, perché viene a mancare principalmente il contatto che l'avvocato può avere con la propria cliente, che è un contatto fondamentale in questo genere di processi, in questo genere di reati, proprio perché la persona offesa ha costantemente bisogno di un sostegno. Possiamo, per farvi capire meglio, distinguere due grandi fasi. Abbiamo una fase prima della denuncia, quindi dove la donna è ancora strettamente legata al suo aguzzino e non riesce a liberarsene, quindi il ruolo dell'avvocato in questo caso è proprio quello di cercare la donna di uscire dalla propria abitazione e andare a fare denuncia, in modo che la macchina processuale poi possa essere messa in atto. E questo ad oggi ovviamente non si può fare, perché ci sono delle restrizioni a livello di uscite, e ci sono delle restrizioni anche appunto tra avvocato e cliente, quindi il contatto telefonico non è sufficiente. La seconda fase è la fase dove il procedimento è già iniziato, siamo nella fase processuale. In questo caso anche qui bisogna distinguere, nel caso in cui si tratti di un soggetto uomo al quale è stata data una misura cautelare, in questo caso la donna sarà protetta, perché l'uomo, le misure cautelari hanno diverse gradazioni, la più lieve in questi casi è l'allontanamento dalla casa familiare. Quindi la donna, con un procedimento iniziato, con una misura cautelare in atto, sarà sicuramente tutelata. E diciamo che in questo caso il decreto, le restrizioni date dal decreto non hanno influito particolarmente, perché la misura cautelare è ancora in atto. Uh-huh. Mentre per quanto riguarda invece un processo che va avanti senza misura, qui le udienze sono sospese, come ho detto prima, e quindi questa limitazione data da questa fase di urgenza che tutti comprendiamo è in realtà molto preoccupante per quanto riguarda la situazione delle donne vittime.
Certo. Tra l'altro, ovviamente, ecco, hai fatto bene a menzionare questa cosa riguardante i decreti, dell'assenza fondamentalmente del soggetto femminile e soprattutto anche del soggetto femminile offeso, della donna maltrattata, perché non c'è alcuna menzione della violenza maschile sulle donne, della tutela delle donne, che esattamente come tutti gli altri soggetti della cittadinanza sono costrette alla clausura forzata che, come giustamente ci hai detto, se non è già partito un processo e non sono state prese misure cautelari nei confronti degli aguzzini, le donne sono ancora costrette a vivere con questi uomini. La scorsa puntata, parlando con Mariangela, che appunto si occupa del centro antiviolenza di Padova, abbiamo scoperto e abbiamo capito come evidentemente questa assenza all'interno del decreto della soggettività femminile e del soggetto soggetto femminile più oppresso, che appunto la donna maltrattata, stia portando gravi pericoli, sia allo stesso tempo non sono tutelate minimamente nel poter vivere in una situazione, anche in questo momento di clausura, lontane dalla fonte di pericolo, che per loro non è certamente il coronavirus, ma è appunto l'aguzzino in casa. Abbiamo visto anche che nell'autocertificazione il linguaggio rimane prevalentemente al maschile, e che quindi di fatto se nei decreti non emerge alcuna soggettività femminile, e anche per il fatto che nello stato in cui viviamo, nella società in cui viviamo, la soggettività femminile anche in uno stato non di emergenza sanitaria è assente e invisibilizzata. Che cosa possiamo fare a livello concreto perché le cose prendano un'altra piega? Perché non dobbiamo sentire o leggere sui giornali ogni giorno di femminicidi, di maltrattamenti, di violenze che le donne subiscono? Le leggi ci sono, non vengono applicate, che cosa succede?
Ovviamente il discorso è un discorso, come tutti in questo caso, molto, molto complicato. Abbiamo visto e possiamo toccare con mano, con questi decreti che si stanno susseguendo l'uno via l'altro, come sia molto spesso difficile da parte del governo in questo caso, e poi nell'ordinario da parte del legislatore, riuscire a coordinare bene tutti i vari provvedimenti che vengono messi in atto. Ed è successo così in realtà anche per quanto riguarda il macro ambito della violenza domestica, perché partendo dal nostro codice penale, che in realtà non fa distinzioni tra le violenze compiute da uomo o da donna, si sono susseguite una serie di riforme che sempre di più hanno cercato di porre l'attenzione su questo tipo di reati, fino ad arrivare al codice rosso dell'anno scorso. Ma quello che a mio avviso posso dire, manca un coordinamento a livello generale, forse dovrebbe essere preso in mano il tutto e rimodulato dall'inizio, proprio perché il problema non è tanto la singola legge, la singola norma, la singola misura che può essere attuata, ma è il sistema che è alla base per attuare tale misure, e quindi dovrebbe esserci una riformulazione di tutto ciò che riguarda la violenza sulle donne, partendo da un sostegno effettivo e capillare alla donna a livello anche solo psicologico, anche solo di assistenza morale. E questo è quello che si sta cercando di fare con i centri donne, i centri antiviolenza, quello che noi avvocati che si occupano di questi problemi cerchiamo appunto di fare. Però non è facile, soprattutto quando poi ci si scontra con la realtà giudiziaria, che molto spesso, anche se gli strumenti ci sono, non li applica. Perché basta trovare un giudice che sia meno attento forse ai sentimenti che può provare una persona in quel contesto, e che quindi fa più danni che altro. Cioè, molto spesso ci accorgiamo che una volta arrivati a giudizio, quindi finalmente la donna può avere un riscatto di tutti gli anni di violenza subita, poi in realtà la sentenza va a far più danni che altro, perché non va a punire quanto dovrebbe, oppure perché dopo la sentenza passano anni prima che vengano finiti i gradi di giudizio, e quindi l'aguzzino rimane in realtà a piede libero. Quindi è una questione di problema generale, di ordine sistemico, che difficilmente a mio avviso si può risolvere con la singola legge che può essere promulgata da un Parlamento o da un altro.
Certo.
E quindi bisogna ragionarci su.
Certo, quindi bisogna fondamentalmente modificare la mentalità. Abbiamo parlato anche durante la scorsa puntata dell'importanza di un'educazione di parità, ma soprattutto che metta sul piatto quello che effettivamente è violenza maschile sulle donne, quello che è violenza, che non venga spacciata per qualcos'altro. Quindi la riduzione, lo sminuire della violenza maschile sulle donne come qualcosa di poco conto, come qualcosa di totalmente personale, come qualcosa che quindi riguarda soltanto la singola e non tutte le donne e tutta la cittadinanza. Quindi chiaramente, come ci stai dicendo, se il giudice giudice che deve applicare le leggi non le applica perché utilizza il suo metro di giudizio pensando che, non essendo donna e non vivendo quindi una vita da donna all'interno di questa società terribilmente misogina e maschilista, basata appunto sulla supremazia maschile, non prenderà in considerazione chiaramente, cioè, i sentimenti di questa donna e quello che ha subito, quindi una mancanza totale di empatia, ma neanche la concretezza di quello che ha subito, quindi a livello sia psicologico che fisico, che ha fatto sì che evidentemente questa donna, nonostante il senso di vergogna e di paura, sia arrivata a denunciare, sia arrivata a cercare aiuto da uno Stato che purtroppo molto spesso, come ci dici anche tu, non aiuta le donne, ma giustifica anzi i comportamenti malati, i comportamenti violenti degli uomini. Quindi, insomma, per fare un po' una sintesi, leggi ci sono delle buone leggi, ma non vengono applicate a causa di una mentalità ancora fortemente misogina a livello sistemico, giusto?
Sì, sicuramente questo è un problema, e poi appunto la mancanza di armonia del sistema in generale, cioè magari le singole leggi ci sono ma poi non si riesce ad applicarle perché nella fase prima manca un pezzo, per dire, e quindi è un problema che riguarda diverse fasi, che riguarda sicuramente le persone che devono applicare le leggi, ma che riguarda appunto anche un'organizzazione generale che dovrebbe essere poi fatta dal legislatore, e fino adesso non è ancora stato fatto.
Certo. Io ti ringrazio moltissimo per questa tua testimonianza, per questo tuo intervento, sperando che nei prossimi decreti che usciranno, ne abbiamo visti una carrellata in cui però l'assenza del soggetto femminile maltrattato è all'ordine appunto del decreto, per l'appunto, quindi l'assenza è più che visibile, e che quindi venga messo in moto un sistema che continui a tutelare le donne che vivono una doppia emergenza, sia quella del virus che quella per loro decisamente più concreta del maltrattamento, della possibile uccisione che vediamo purtroppo ancora esistere ed emergere ogni giorno. E che cosa possono fare le donne? Ci sono delle fasce, diciamo, all'interno appunto dell'avvocatura, della giustizia, che si prendono più cura di queste donne? Sappiamo benissimo che se una donna va da un carabiniere e magari il carabiniere è tremendamente sessista e disinteressato a quello che subisce, o magari anche lui un maltrattante, non prenderà minimamente le difese di questa donna, e questa donna si vedrà doppiamente quindi oppressa, appunto in uno stato di vergogna, e così via. C'è chi si occupa più nello specifico di queste donne?
Per quanto riguarda la Procura di Torino, poi e penso tutte le procure d'Italia più grandi, è istituita la fascia, c'è una sezione specializzata della Procura che si chiama Fasce Deboli, che si occupa esclusivamente di questi reati, e dove anche la polizia e tutti gli organi che collaborano con i pubblici ministeri sono specializzati a trattare questo tipo di problemi. E quindi sicuramente riescono, nel caso in cui venga fatta una querela e venga recepita da questi soggetti, sì, è sicuramente molto più facile l'assistenza, e anche capire quando si tratta di un maltrattamento grave che quindi deve essere perseguito oppure no.
Certo. Insomma, speriamo che le cose, ecco, nonostante chiaramente l'emergenza sanitaria, riescano a cambiare, e si riesca a portare anche a livello così di decreto una miglioria e una visibilità del soggetto femminile in generale, e chiaramente del soggetto femminile che in questo momento è quello più a rischio, ovvero la donna maltrattata che è costretta a vivere col suo aguzzino. Grazie mille allora di nuovo per questo tuo intervento, per questa tua testimonianza, e buon lavoro.
Grazie mille Giorgia, un saluto a tutti.
Just one of your many toys. You
Eccomi con Elisa, originaria di Bergamo, ma che vive a Londra da ben 7 anni, che lavora in un centro benessere. Ci racconterà oggi qualcosa di sé e ovviamente di come sta vivendo questa emergenza sanitaria, che per ovvie ragioni, essendo originaria, di Bergamo e comunque tenendo amiche e parenti in Italia, è diciamo, più che consapevole di quello che sta accadendo e ora lo sta iniziando a vivere in prima persona anche in Inghilterra. Ciao Elisa, dici qualcosa di te e appunto parlaci un po' del tuo lavoro, quando hai smesso di lavorare, se hai smesso di lavorare, se ti senti tutelata o ti sei sentita tutelata dal posto di lavoro.
Ciao Giorgia, sì, diciamo che io ho smesso di lavorare sabato e sentirmi tutelata, diciamo che è arrivato verso la fine perché all'inizio la cosa andava presa così giorno per giorno o comunque non veniva presa seriamente come doveva essere presa. Il fatto che comunque ero anche incinta e ero abbastanza preoccupata per la mia situazione, visto che sentivo già in Italia che comunque le persone incinte venivano lasciate a casa direttamente. Io ho lavorato fino all'ultimo, fino a quando abbiamo sentito in un decreto che appunto ero in una categoria a rischio, e da lì allora hanno preso le loro precauzioni. Sentirmi tutelata è una grande parola perché appunto, cioè, abbiamo paura appunto per l'affitto, per come pagare le cose, visto che comunque ci stanno lasciando in una sospensione che non è neanche una cassa integrazione, in poche parole dobbiamo richiedere dei soldi tramite il governo e quindi la cosa ci viene lunga, oppure puoi fare degli accordi con il tuo, come si dice, proprietario di casa se sono benevoli, perché tipo il mio ovviamente stiamo avendo un po' di casini. Il mio fidanzato lavora in... Fa il cuoco in un ristorante e anche lui è rimasto a casa giusto sabato, quando appunto il decreto di Boris ha iniziato a essere un attimino più veritiero e serio. Siamo tra l'altro, per esempio, le visite che dobbiamo fare appunto tra l'ostetrica per l'ospedale non sono state cancellate, dicono di continuare ad andare perché comunque è una cosa che è seria, quindi per il momento tutte le visite che io dovrò avere in un futuro sono ancora previste, che comunque abbiamo previsto anche un trasloco in un mese, per quanto riguarda ora come ora si può ancora fare. Queste sono più o meno le cose che stanno succedendo in questa settimana.
Quindi quello che vediamo fondamentalmente è che la situazione rimane una situazione in divenire. Sembra un po' di sentire quello che è accaduto e accadeva fino al mese scorso in Italia. Infatti ricorderei, ma direi che chiunque che ci ascolta ne è ben consapevole delle disposizioni non prese inizialmente fino a un paio di settimane fa da Boris Johnson, primo ministro della Gran Bretagna, che aveva appunto detto che bisognava farsi un'immunità di gregge e quindi non aveva preso in considerazione delle tutele reali delle persone, anzi alcune persone pensavano appunto che prendersi il virus poteva essere ottimo per farsi subito l'immunità, continuare a lavorare, continuare a vivere la propria esistenza come se nulla fosse. Pochi giorni fa Boris Johnson invece ha fatto appunto una comunicazione ufficiale, ha fatto una conferenza stampa in cui ha di fatto parzialmente preso le direzioni, la direzione dell'Italia, così come di altri stati europei, ha deciso di chiudere tutte le strutture e le attività non necessarie. In questo decreto, ad esempio, ha detto che chi vuole può uscire 1 ora al giorno per andare al parco, quindi in questo caso i parchi non sono chiusi, può farlo sia in maniera individuale che insieme ai componenti o alle componenti della famiglia, se vive con la famiglia, o comunque le persone con cui vive e condivide gli spazi. Come hai vissuto la scorsa settimana, quindi la settimana in cui fondamentalmente non erano state prese delle disposizioni così stringenti o più stringenti quantomeno da Boris Johnson, com'era ad esempio, non so, se andavi al supermercato, la stazione, i mezzi pubblici, le strade, la gente indossava le mascherine, come vivevi questa situazione fino alla scorsa settimana?
Beh, diciamo che fino alla scorsa settimana la situazione non è che era stata molto presa seriamente dalle persone. Io, per esempio, ho sempre avuto gente che veniva a lavoro o
ho sempre visto gente in mezzo alla strada, sui mezzi di trasporto, senza le adibite distanze che dicono, perché qua sono 2 metri di distanza che bisogna tenere tra le persone, o anche solo al supermercato la gente è il 10% che si mette la mascherina o i guanti, quindi il resto non era appunto ancora nell'ottica che c'era qualcosa di serio che stava arrivando. L'unica cosa che stava succedendo era più che altro per gli uffici, che c'era gente che si divideva in team e faceva questo smart working, che praticamente un team andava a lavorare una settimana e il team successivo andava a lavorare la settimana dopo. Un'altra cosa che ho notato prima di questo decreto che Boris Johnson ha tirato fuori è il fatto che alcuni supermercati stavano mettendo appunto a disposizione 3 giorni a settimana un'ora per gli anziani e per gli operatori sanitari, appunto per dare modo di poter trovare i beni necessari che ovviamente in queste ultime settimane stavano venendo a mancare, come carta igienica, piuttosto che pasta, piuttosto che sapone per le mani.
Sembra quasi che gli inglesi insieme agli americani abbiano pensato e pensino che questo virus non sia respiratorio ma sia effettivamente un virus intestinale, visto l'acquisto così smodato e folle di carta igienica. Invece per quanto riguarda le altre attività, quindi fino a pochi giorni fa, tu ci hai detto poco fa che sabato hai smesso di lavorare, lo stesso per quanto riguarda il tuo fidanzato che lavora come cuoco in un ristorante, tutte le attività hanno effettivamente chiuso, hanno iniziato comunque a limitare, così come gli uffici, l'affluenza di personale e così via, o hai notato invece che le cose non erano così tanto cambiate e chiaramente questa settimana, nonostante il decreto sia di pochissimi giorni fa, le cose stiano cambiando in maniera molto limitata?
Sì, effettivamente fino a qualche giorno fa la mia succursale per esempio era ancora rimasta aperta, o tipo il 17 marzo che qua a Londra, conosciuto come St. Patrick's Day, è stato pieno di persone nei pub o comunque in giro per la strada. Sembrava che appunto la gente avesse difficoltà nel mettersi nell'ottica di questa cosa prima che il decreto appunto fosse diventato ufficiale e appunto che il decreto di pochi giorni fa di Boris Johnson ha messo un po' a chiarificazione le cose, certo. Quindi prima le persone non la stavano prendendo seriamente, insomma. E comunque, nonostante il decreto di questa settimana che è uscito, non c'è stata questa elevata differenza, le pattuglie ci sono in giro, le vedi in giro con la macchina, però non ti fermano, non ci sono posti di blocco. La gente comunque in giro per strada, ci sono persone che fanno giochi, non fanno attività fisica, e nel supermercato appunto puoi entrare senza limite, cioè puoi entrare tranquillamente, senza attesa, mancano alcune cose sugli scaffali, però per il resto non ci sono chissà quante restrizioni. A parte il fatto che magari mettono delle linee appunto per delimitare tra una persona e l'altra quando metti le cose sulla cassa, appunto. Gente la vedi in giro, sì, però ancora senza mascherina, quindi la maggior parte delle persone sono in giro appunto senza mascherina e senza guanti.
Invece per quanto riguarda appunto le disposizioni che nelle settimane precedenti, nella scorsa settimana e in questa, che ovviamente porterà diciamo i suoi frutti tanto nelle settimane successive, così come si è visto in Italia, così come si sta vedendo in altri paesi, l'NHS, ovvero il National Health Service, quindi il sistema sanitario britannico, in quale maniera si è predisposto nell'attivarsi riguardo a appunto al coronavirus, all'emergenza sanitaria? Quello che abbiamo letto e che continuiamo a leggere è che fondamentalmente il sistema sanitario britannico fino a una settimana fa non faceva tamponi, non obbligava le persone a rimanere a casa, non si predisponeva nella cura del paziente, nonostante potesse avere dei sintomi. Tu ci sai dire qualcosa di più a riguardo, anche delle chiamate che è venuto fuori fossero interminabili, almeno dagli articoli che abbiamo letto qui?
Più o meno tutte le cose che state leggendo sono vere. Il fatto è appunto che Il sistema sanitario qua a Londra è un po' un gran casino, appunto perché non hanno abbastanza test, non li stanno facendo neanche ai dottori o ai medici. Cioè, quello che ti avvisano è che se tu dovessi avere i sintomi, all'inizio, le prime settimane dicevano chiama il numero di emergenza, adesso come adesso non puoi neanche chiamare il numero di emergenza, la prima cosa che devi fare è o stare a casa e vedere se i sintomi peggiorano, oppure connetterti in internet e appunto da internet questo 111, che sarebbe il numero di emergenza che abbiamo, ti darà, non so, determinate cose da compilare per vedere quanto sarebbero gravi i tuoi sintomi. Io ho sentito dire da settimana scorsa tramite una dottoressa appunto che era una mia cliente che la situazione è molto più grave di quella che riportano appunto sui giornali, che ci sono persone, giovani appunto, che stanno morendo, che non hanno abbastanza tamponi, non hanno abbastanza ventilatori per la respirazione, che comunque la loro divisa non è come la vedete voi in Italia, che avevate tutto il camice e la mascherina, i guanti e tutto il resto. Qua a Londra sono solo con grembiule, guanti e mascherina, appunto. Questa è la situazione londinese. La cosa che dicono, come sempre quella che state leggendo, è appunto di stare a casa 7 giorni isolati, di lavarsi le mani e, se nel caso si peggiora, di contattare online questo 111, il numero di emergenza.
Certo. E invece per quanto riguarda i medici, ho letto, si legge anche che se hanno dei sintomi, almeno questo fino a, una settimana fa, 2 settimane fa, in caso di sintomi, gli viene appunto prescritto di rimanere a casa, ma nel loro caso non 7 giorni, ma se dopo 2 giorni questi sintomi già iniziavano in qualche modo a calare e così via, quindi si supponeva, teoricamente un miglioramento della loro condizione, potevano tornare a lavorare e quindi non veniva loro fatto nessun tampone. Questo è vero?
Sì, tutto vero. Come dico, questa cliente me l'ha confermato appunto dicendomi che siccome c'è una grossa domanda appunto di medici in questo momento, che i medici in teoria, se nel caso dovessero essere malati, di stare a casa e vedere come vanno i sintomi. Se i sintomi migliorano e dopo 2 giorni non hanno niente, devono ritornare al lavoro perché appunto servono e niente, non vengono controllati perché, come dicevo prima, appunto i test stanno esaurendo e quindi li fanno solo in caso estremo.
Sì, infatti è quello che fondamentalmente stiamo leggendo qui, che vengono testati i pazienti con patologie pregresse, soggetti più a rischio o i cui sintomi da coronavirus sono già avanzati. Direi che come in Italia, così come negli altri stati europei e così come UK, vedremo se ci saranno delle migliorie e se i fondi che il governo ha elargito e dato, appunto, messo a disposizione per questa emergenza sanitaria verranno sfruttati a dovere anche per ottenere dispositivi, acquistare dispositivi come maschere e tute appunto più adeguate al lavoro di emergenza per dottoresse, dottori, infermieri ed infermiere. A inizio intervista hai poi menzionato il fatto che è possibile fare domanda al governo per richiedere appunto una somma di denaro che si possa utilizzare per le varie spese che in queste settimane evidentemente non possono essere pagate con un stipendio. Chi effettivamente deve fare domanda? Voi come dipendenti o insomma la vostra datrice o il vostro datore di lavoro? Come funziona?
Guarda Giorgia, in questo momento è tutto un po' un gran punto di domanda perché queste cose stanno uscendo ovviamente giornalmente. Si sta parlando ovviamente di poter percepire l'80% dello stipendio, però è una cosa che deve fare il nostro datore di lavoro, quindi ancora è un grande punto di domanda su questa faccenda. Però appunto dicono di contattare l'Universal Credit per vedere comunque quante o quali entrate possono darti per appunto darti una mano in questi mesi di lockdown. Un'altra cosa che il governo ha attuato è il fatto di mettere in stand-by, che si chiamano holiday, quale in vacanza, i mutui delle case e di trovare ad avere un accordo con il proprio proprietario di casa, appunto, per poter dimezzare o comunque fare uno sconto sugli affitti, perché comunque non avendo delle entrate è difficile anche pagare gli affitti, quindi stanno cercando di mettere questo come aiuto per tutte le persone che adesso sono a casa, dipendendo da appunto dai vari posti di lavori comunque.
Chiaro, quindi anche in questo caso ovviamente è una situazione in divenire e bisognerà vedere se il governo UK, così come di fatto nel resto del mondo, riuscirà a far fronte all'emergenza sanitaria, ovviamente, ma anche a un'emergenza economica che sta colpendo una grande fetta della popolazione, soprattutto per chi come te al momento non sta ricevendo alcuno stipendio o per tutte le precarie e i precari che in UK, così come nel resto del mondo, si sono visti e licenziare o lasciare a casa senza avere appunto una somma di denaro, costrette a utilizzare i loro risparmi per poter far fronte alle spese d'affitto oppure di spesa di queste settimane. Va bene, io ti ringrazio moltissimo per averci raccontato appunto quello che stai vivendo in questi giorni, in queste settimane, le paure che giustamente puoi avere e le disposizioni che sono state prese nella speranza appunto di tutelare te così come tante e tanti altri. Quindi ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, sia a te ovviamente che alla tua famiglia che è rimasta a Bergamo, che se non ricordo male tua mamma fino a pochi giorni fa ha comunque continuato a lavorare in un'impresa di pulizie e quindi insomma grazie mille.
Grazie a te Giorgia, grazie per tutto, per l'opportunità e speriamo che questa situazione si sistemi presto, insomma.
Certo, grazie ancora. Ciao! Eccomi al telefono con Valentina, capitana delle Brigantesse di Librino, squadra di rugby femminile, appunto di Catania, che ci racconterà come sta vivendo questa quarantena, come chiaramente la quarantena ha in qualche modo rallentato o bloccato gli allenamenti, il campionato e così via. Ma innanzitutto partiamo proprio da chi sono le Brigantesse. Ciao Valentina.
Ciao Giorgia, grazie per l'invito. Allora, noi Brigantesse facciamo il nostro esordio nella Coppa Italia nel dicembre del 2015 ed è nei 2 mesi precedenti che appunto si va a formare di fatto la squadra con l'arrivo al campo Santo Toro Liberato di quelle che poi saremo le prime giocatrici delle Brigantesse. E noi Brigantesse ci inseriamo nel contesto dell'Associazione dei Briganti Rugby di Librino, un'associazione che opera nel quartiere di Librino a Catania e che nasce fondamentalmente per dare un'alternativa che non sia la strada a tante ragazze e ragazzi che di fatto in quel contesto hanno davvero poche alternative. E come lo facciamo noi briganti, insieme appunto noi briganti e brigantesse? Non solo attraverso il rugby, che è uno sport che di per sé ha dei valori molto, molto particolari e incisivi, ma lo facciamo anche attraverso attività extra sportive ed è in questo caso che si inserisce per esempio la librineria che attraverso i volontari e le volontarie fa attività di doposcuola e non solo, ma anche attività extrascolastiche, quindi attività ricreative per ragazzine e ragazzini. Inoltre la librineria, come suggerisce il nome stesso, presenta anche un ampio catalogo di libri.
Certo, tra l'altro, ecco, parlandone anche in pre-intervista, per chi non lo sapesse, Librino è un quartiere di Catania e un quartiere in cui purtroppo diciamo, il disagio sociale è elevato, sono tante le famiglie che vivono appunto in indigenza, famiglie in cui i ragazzini e le ragazzine hanno almeno un genitore che magari è in prigione o che comunque non conduce una vita né economicamente florida né che permette loro di cercare altre vie e quindi sono anche alti e anche alto il tasso di abbandono scolastico e né lo sport né la scuola sembrano o sembravano, ovviamente prima che nascesse l'Associazione dei Briganti e poi con le Brigantesse dal 2015, che permettesse loro appunto di cercare altro, di cercare un destino diverso in cui appassionarsi. Pochi anni fa, 2 anni fa, se non ricordo male, però poi puoi chiaramente dirmi il contrario e correggermi, questa.
Prometto, prometto.
Ok, questa organizzazione dei briganti, quindi un'associazione che poi ci spiegherai un pochino più in dettaglio, oltre al suo funzionamento esterno, quindi delle disposizioni che dà alle giovani e ai giovani, anche di come è fatta concretamente come struttura, è stata appunto, c'è stata una sorta di vera e propria, così, un attacco punitivo nei confronti di questa associazione che tanto stava dando alle giovani e ai giovani di Librino perché è stata messa a ferro e fuoco.
Esatto, nel gennaio del 2018 noi subimmo questo incendio, venne data alle fiamme la nostra clubhouse. La clubhouse, per chi segue rugby, sa che si tratta del centro nevralgico di ogni associazione di rugby che se ne possa permettere una. Quindi dentro la clubhouse noi, come chiaramente chi ne ha una, avevamo tanti ricordi intanto legati al mondo del rugby, quindi magliette di altre squadre, trofei, fotografie di anni e anni, e poi c'era la parte per la librineria e quindi c'era non solo materiale scolastico, ma c'erano anche banchi, sedie appunto per le attività di doposcuola e c'erano centinaia e centinaia di libri. È andato tutto in fiamme. Fortunatamente è stata immensa proprio la solidarietà che ci ha travolti in seguito a questo vile atto, non solo da parte di tutta l'Italia, ma anche al di fuori dei confini italiani. Quindi noi siamo riusciti con l'aiuto veramente di molti e di molte a ricostruire la clubhouse in una delle due palestre che avevamo nella struttura, una palestra in disuso, quindi l'abbiamo risistemata e adesso all'interno chiaramente un ambiente molto molto più grande, anche molto più accogliente. Non solo si sono, non so, ecco, proprio c'è stato un aumento esponenziale dei libri raccolti. Quindi si parla di una centinaia e centinaia di volumi di qualunque genere, sia
libri per i più piccini, sia ad andare per esempio per narrativa, comunque romanzi per persone più adulte, raccolte di fumetti. E all'interno della Clubhouse adesso abbiamo anche una zona appositamente dedicata alle attività della libreria, quindi studio dopo scuola e attività ricreative con i più piccoletti.
Assolutamente.
Fortunatamente, diciamo, ci siamo ripresi ancora, abbiamo reimpostato la nostra attività ancora più caldi di prima grazie all'aiuto che ci è arrivato.
Esatto, che tra l'altro mi dicevi, confermalo in caso, che innanzitutto questa associazione qua dei briganti, che è più ampia, quindi non riguarda semplicemente il rugby o lo sport, ma come giustamente ci hai detto anche la librineria e quindi attività extrascolastiche e scolastiche per venire incontro alle esigenze delle giovani e dei giovani dai più piccoli, quindi già dall'asilo alle elementari fino alle ragazze e ai ragazzi più grandi, si è istituita già nel 2006 e che dopo questo incendio qui... Perfetto, e che dopo questo incendio qui è stato tanto il sostegno da più parti anche all'estero e in tutta Italia.
Sì, noi abbiamo avuto siamo stati proprio travolti, si parla di realtà della città di Catania, realtà dal basso, associazioni, istituzioni, perché no anche, fino a parlare per esempio anche di solidarietà da parte di emittenti televisive nazionali.
Certo,
con
certo.
Inviti, aiuti, per citare un esempio, Dimax ci regalò la macchina della mischia, che è uno strumento che per quanto riguarda in questo caso la parte maschile, quindi la seniores maschile, serve per lavorare questa parte fondamentale del rugby, che è la mischia. Quindi diciamo che siamo stati davvero sostenuti proprio concretamente, cioè materialmente, con donazioni, con aiuto concreto, aiuto materiale, proprio mano d'opera.
Certo.
È andata, diciamo, abbiamo ribaltato una situazione che sembrava segnasse un po' quasi la fine dei briganti, in modo totalmente opposto.
Esatto. E visto che, insomma, sostegno sembra un po' la parola chiave, e non soltanto per quanto riguarda questa triste, appunto, vile azione che è stata portata avanti e che sembrava aver messo fine in maniera definitiva all'operato dei briganti e delle brigantesse, il sostegno è, appunto, parola chiave anche nello sport stesso, nel rugby, giusto?
Sì. Sostegno è uno dei fondamenti del rugby. Sostegno in campo, perché quando la tua compagna di squadra ha il pallone in mano non può continuare ad avanzare senza che ci sia almeno un'altra giocatrice che la segua. Dovrebbe avere un grandissimo colpo di fortuna per poter continuare l'azione in solitaria. Ecco, è proprio quello che ti insegnano sin dall'inizio, è che oltre a chi ha il pallone in mano ci deve essere subito una persona pronta ad aiutarla.
Certo, ovviamente questa quarantena che si sta trasformando in una vera e effettiva quarantena di 40 giorni di chiusura, di blocco su tutti i fronti, è stata anche, come dire, incisiva nel rallentamento e poi nel blocco definitivo degli allenamenti e del campionato. Tra l'altro le brigantesse di Librino stavano andando molto bene quest'anno. Come avete reagito a tutto questo?
Allora, diciamo che chiaramente questa situazione di quarantena ha modificato i nostri stili di vita. Io personalmente sono già ferma dal punto di vista sportivo da fine gennaio, perché ho subito un infortunio, una subluxazione a un dito della mano, e la cui ripresa si sta, diciamo, protraendo un po', diciamo, oltre la soglia della normalità. E nel momento in cui si è verificato questo blocco totale, no, dopo la prima settimana di marzo, io avevo da poco ripreso gli allenamenti in realtà, da un punto di vista di preparazione atletica. Quindi nel momento in cui c'è stato di nuovo questo fermo forzato, dopo un primo attimo di spaesamento, penso sia abbastanza normale in un caso del genere, ho deciso, diciamo, personalmente di darmi un po' di ritmo, e quindi sto cercando di seguire un programma settimanale di allenamenti in modo da non poi arrivare troppo scarica nel momento in cui si spera riusciremo di nuovo a ritornare in campo. E chiaramente questo fatto del campionato, come dicevi tu, in effetti stavamo attraversando una fase abbastanza felice, una fase positiva della stagione, dopo una prima parte un poco
Un po' critica,
rallentatore.
sì.
Avevamo iniziato a cambiare marcia e a prenderci delle soddisfazioni. Tra l'altro quest'anno la squadra è anche ben messa e ciò lascia presagire bene per il futuro, che si spera possa arrivare presto. Quindi sicuramente nel momento in cui ci sarà un riassestamento della situazione in positivo, quindi un ritorno alla vita, diciamo, normale, torneremo in campo più determinate di prima.
Certo, assolutamente sì. Tra l'altro, il rugby non è uno di quegli sport, così conosciuti, così visibili, soprattutto nel contesto italiano. E come sappiamo bene, purtroppo, lo sport, quando poi è giocato dalle donne, oltre a non essere tutelato, le donne non sono ancora tutelate dal punto di vista di una legge che dichiari il fatto di essere professioniste, quindi una legge sul professionismo, c'è anche poca visibilità a riguardo. Abbiamo visto come quest'ultimi mesi, quest'ultimo anno, anzi con le europee dell'anno scorso di calcio, la visibilità sugli sport femminili si è un pochino, diciamo, elevata, si è stata un pochino alimentata anche grazie alle vittorie durante le europee delle calciatrici e quindi, come dire, in una maniera o nell'altra, la possibilità di monetizzare le vittorie e le abilità femminili stanno portando a una visibilità maggiore anche per quanto riguarda il rugby. E così hai qualcosa da aggiungere a riguardo, visto che, come ben sappiamo, purtroppo gli sport femminili sono tenuti in considerazione molto, molto liminale.
Sì, ma guarda, come dicevi tu a proposito della nazionale di calcio femminile, chiaramente grazie anche a quello in Italia ci si è accorti che le donne possono giocare a calcio sicuramente e chiaramente abbiniamogli anche il rugby, perché tra i due non so quale in effetti sia lo sport più di appannaggio quasi quasi maschile, non so se a questo punto sia più il calcio o il rugby, però devo dire che a poco le cose cambiano. Anche per esempio è di qualche mese fa la prima apparizione della nazionale femminile di rugby su un canale della Rai Sport, ha trasmesso per la prima volta una partita della nazionale. Quindi questo secondo me lascia ben sperare per il futuro, soprattutto per le nuove generazioni. Si spera possano arrivare loro poi tra qualche anno a poter praticare il loro sport, che sia il calcio e il rugby in questo caso, in maniera totale da avere sia visibilità che un riscontro anche lavorativo.
Esatto, cioè, nel senso il riscontro economico è abbastanza vitale, come ci hai detto tu all'inizio. Comunque, l'aiuto che è venuto anche all'Associazione dei Briganti e poi delle Brigantesse dal 2015 era per la parte maschile, quindi evidentemente senza una legge sul professionismo, senza dei fondi allo sport femminile, quindi che permetta alle donne non di barcamenarsi in più lavori e quindi continuare un'attività come quella del rugby o di altri sport come non professioniste, è ovviamente letale perché questo gioco possa continuare ad andare avanti. E soprattutto che le donne possano decidere di intraprenderlo anche durante, appunto, dall'infanzia in avanti, quindi anche durante la fase adulta della loro vita.
Certo, si spera che insomma sia talmente tanta poi la pubblicità anche da poter spingere e invogliare sempre più famiglie diciamo, ad assecondare le figlie nella scelta di uno sport qualora lo volessero fare.
Assolutamente sì. Ti ringrazio moltissimo allora per il tuo intervento, per la tua testimonianza di queste giornate di quarantena che per ovvie ragioni hanno bloccato e rallentato enormemente, non soltanto ovviamente gli allenamenti, ma hanno dato anche uno stop a un campionato in cui stavate dando il meglio di voi e stavate avendo appunto degli esiti decisamente positivi e felici. E insomma, in bocca al lupo, nella speranza che appena questa situazione di emergenza sanitaria si sbloccherà, potrete riprendere gli allenamenti e il campionato, vincendo, diciamo, una competizione, una partita dietro l'altra. Ciao,
Grazie Giorgia.
grazie.
Ciao.
Grazie ad Alessandra, Elisa e Valentina per il loro intervento, per averci raccontato come il loro lavoro, il loro allenamento nel caso di Valentina sia stato frenato e sia stato quindi fondamentalmente bloccato a causa dell'emergenza sanitaria. E noi ci sentiamo per una prossima puntata di Voci di Donne in Quarantena targata I Amazones il prossimo giovedì, sempre dalle 14 alle 15, sempre su Radio Banda Larga. Buon pomeriggio!
Can't stay at home.